Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ecco, ringraziamo il Signore che ci convoca qui insieme. Io sono contento, anche però un po' incerto, nel senso che, non avendo mai fatto con voi un ritiro, comunque conoscendovi ancora poco, e anche la natura di questo incontro, mi sono un po' confrontato con Paolo, che mi ha dato appunto due o tre idee anche sulla struttura, e così anche il fatto che siete di diverse età e poi esperienze, ma anche tipo di servizi, insomma. Ma poi alla fine questo non conta molto, perché vuole essere, almeno da quello che ho capito e vorrei proporvi, così una sosta di riflessione, di meditazione sulla parola di Dio, che deve servire proprio a voi, no? Come cristiani, come persone che camminano nel Signore. E, appunto, ho scelto Nicodemo, il personaggio che anche il nostro vescovo ha messo, ecco, al centro di quest'anno pastorale, giusto per scegliere un tema, ecco, che ci faccia anche sentire un po' in comunione con tutte le persone della nostra Chiesa. Quindi pensavo io di fare di ripercorrere il testo, ecco, di Giovanni 3, che vi ho riportato nel foglietto, e non so, durerà 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, adesso vediamo. Cercherò di essere breve. Poi di lasciarvi, come vedete qui nel foglietto, un 15 minuti, 20 di meditazione personale, con un po' di domande che vi ho scritto qui, ecco, che vi possono aiutare alla vostra riflessione. E 5 minuti di questo tempo, anche proprio che sia anche preghiera, e poi un'altra parte, può essere una trentina di minuti, ecco, di confronto a gruppi, magari faremo, mi sembra una ventina, possiamo fare tre gruppi, quattro gruppi, meno numerosi sono, più ci si confronta. Quindi, ecco, questo è un po' lo schema. Allora, c'è qualcuno che può leggere il brano? Vai. Bene, fermiamoci qui. Poi vediamo se gli altri due testi, quindi questo che abbiamo letto è il capitolo 3, dal versetto 1 al 21, gli altri due sono gli altri due punti dove compare questo Nicodemo nel Vangelo di Giovanni, appunto al capitolo 7 e poi al capitolo 19, quando viene sepolto Gesù. Lui insieme a Giuseppe d'Arimatea e va a seppellire Gesù. Ecco, come sempre quando leggiamo la parola di Dio è molto importante ascoltarla, capirla e anche un po', come dire, farsi descrivere dai personaggi che compaiono nel Vangelo. Quindi stasera ci facciamo aiutare da Nicodemo, cercando, ecco, un testo molto lungo e complesso, proprio di fare alcune sottolineature che possono esservi utili, possono esserci utili per la nostra vita. Quindi io riprendo dall'inizio e faccio alcune sottolineature. Ecco, intanto siamo a Gerusalemme, e lo si capisce dai versetti precedenti a questi, dove appunto Gesù si trovava per la festa di Pasqua, e tutto il capitolo secondo, vi ricordate, comincia con le nozze di Cana e poi, ecco, altri segni che Gesù fa, e c'è una certa anche opposizione, dice al versetto 24, Gesù non si fidava di loro, cioè delle persone che erano intorno a lui, che vedendo i segni credevano nel suo nome, non si fidava di lui, non si fidava di loro. conosceva quello che c'è in ogni uomo. Ecco. E però appunto il nostro testo dice vi era, però, ecco questo però non c'è nella traduzione italiana ma c'è nella lingua originale, vi era però tra i farisei un uomo di nome Nicodemo. Quindi questo Nicodemo potremmo dire un po' si distacca da quel gruppo, ecco, da quelle persone di Gerusalemme che abbiamo detto appunto avevano una fede nei segni e di cui Gesù non si fidava. Quindi Nicodemo, dice il Vangelo di Giovanni, è uno dei capi dei giudei, quindi è un personaggio importante, no? Altolocato, probabilmente responsabile di qualche sinagoga o di qualche, insomma, un capo dei giudei. È un fariseo, sappiamo che i farisei nel Vangelo sono, soprattutto in quello di Giovanni, piuttosto ostili, no? Con Gesù, e lo vedremo poi anche più avanti, e sono quelli proprio che non credono che Gesù è il figlio di Dio e il Salvatore. Ecco, e quindi, e cosa dice il Vangelo? Andò da Gesù di notte e gli disse, Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Ecco, vedete anche il modo con cui si pone. Tanto va bene, va di notte da Gesù. Poi sottolineo qualche aspetto di questa notte. Ma anche il modo con cui lui si interfaccia, no? Rabbì, quindi lo chiama maestro, ne riconosce, ecco, l'autorevolezza, la possibilità che sia, ecco, che venga da Dio, perché uno non può compiere i segni che tu fai se non viene da Dio, cioè ne riconosce in un qualche modo la forza, la specificità. E poi c'è questo sappiamo, no? Quindi non è un suo parere unico, ma viene da un sentire comune, forse dal sentire di tutti i capi come lui o comunque dalla gente di Gerusalemme. Potremmo dire forse allora che è una conoscenza, quella di Nicodemo, piuttosto così per sentito dire, epidermica. Il fatto stesso che lui di notte voglia andarlo a incontrare, però vuol dire che voleva ricercare ulteriormente, voleva incontrarlo direttamente, e questo sicuramente è un aspetto positivo di Nicodemo. Ecco, il fatto che ci va di notte, qui indica che la notte, e lo vedremo anche dopo, è una caratteristica abbastanza forte di Nicodemo. Anche negli altri testi, no, che vi ho detto al capitolo 7 e 19, sempre si dirà colui che era andato da Gesù di notte, no? Quindi proprio è quasi un nome, lui è quello che va di notte. E ecco, la notte potrebbe evocare anche per noi una situazione, quindi, di ricerca, ma anche di oscurità, no? Anche di nascondimento, no? Forse non si voleva far vedere dagli altri, e comunque anche di difficoltà, no? Una notte in cui, ecco, non c'è luce, vedremo che il tema della luce è importante, è una notte che forse non dà dei segni di speranza e di luce. Quindi, ecco, questo sicuramente può essere importante. E cosa gli risponde Gesù? In verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Ecco, allora, questa frase di Gesù, in verità io ti dico una cosa solenne, lo dirà per altre due volte così, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. E perché gli dice così? Non è che Nicodemo gli abbia fatto una domanda, non gli ha chiesto come faccio a vedere il regno di Dio, o come faccio a ereditare la vita eterna, diceva qualche domenica fa il giovane ricco, il ricco. Però evidentemente Gesù interpreta questo suo venire di notte e questo suo modo di approcciarsi a lui che effettivamente allora contiene una domanda. Come vedere il regno di Dio? Siamo di notte, come vedere il regno di Dio? Ecco, dice Gesù questa parola che è decisiva per il nostro capitolo 3. Se uno non nasce dall'alto, nascere, questo verbo vuol dire anche generare, partorire, no? Quindi è un verbo molto materno, molto femminile, e qui è al passivo, no? No, non è al passivo. Se uno nasce dall'alto, non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Quindi, ecco, gli butta lì la possibilità, anzi, la condizione di questa rinascita, tra l'altro dall'alto, è per vedere il regno di Dio. Infatti Nicodemo, come vediamo, ma forse anche come potremmo interpretare noi, non capisce quello che gli sta dicendo, no? Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Questo modo di ascoltare quello che gli ha detto Gesù, come dire, Nicodemo è un livello, proprio letterale della parola rinascere, no? Questo rinascere di nuovo, nella lingua originale, quel rinascere dall'alto si può interpretare anche come nuovamente. E quindi evidentemente Nicodemo è una persona vecchia probabilmente, comunque già un po' matura, quindi che non si sogna nemmeno di poter rientrare nel grembo di sua madre, no? Proprio una cosa assurda che gli ha detto Gesù. Però forse è anche, come dire, questo modo di rispondere manifesta anche un certo scetticismo, no? Un certo disincanto, una certa staticità. Insomma, che cosa stai dicendo? Ma noi siamo, io sono vecchio, no? E forse, e qui forse è per questo che Gesù gli ha detto, gli ha parlato in questo modo, no? E forse non ha più speranza, non ha più sogni. C'è quella frase bella che il Papa ogni tanto riprende, no? Dal profeta Gioele, su questi anziani e questi giovani che hanno sogni e fanno profezie. Nicodemo è molto fermo, però evidentemente Gesù interpreta nelle sue parole il desiderio di vedere il regno di Dio, di entrare nel regno di Dio, di sperimentarlo, di incontrarlo. E allora Gesù va avanti, in verità io ti dico, quindi gli spiega meglio, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne. Quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Allora Gesù prova a spiegare meglio quello che intende, no? Dice se uno non nasce da acqua e spirito, quindi quel dall'alto lo, come dire, lo spiega, lo traduce, lo esprime, è come una nascita da acqua e da spirito. Sono due cose, due elementi che ci richiamano fortemente la nuova nascita, no? Nella fede, nel battesimo. Quindi possiamo pensare che chi ascoltava, chi ascolta anche oggi, il Vangelo di Giovanni, allora capisca che Gesù sta parlando di una nascita, diciamo così, spirituale, nuova, di una vita nuova, una vita cristiana nuova. Non nega il fatto che ci sia la carne, no? Dice quello che è dalla carne è carne, cioè non ha niente di negativo, no? Tu, caro Nicodemo, giusto, non devi rinascere come carne dall'alto, tu hai la tua vita, la tua situazione, è la tua esperienza, tutto quello che hai vissuto, ma c'è qualcosa in più, qualcosa di nuovo, nascere dallo spirito. E cos'è sto spirito? E fa l'esempio, ecco, del vento e della voce. Quindi è un qualcosa, lo spirito, che soffia, ecco, e oppure si sente, come la voce. Non sai da dove viene, una voce di cui tu non sai l'origine bene, e neanche del vento, non sai da dove è partito quando ti tocca, e nemmeno sai da dove va. L'unica cosa che tu sperimenti è il fatto di essere investito da questo vento, oppure di essere raggiunto da questa voce. Quindi potremmo dire, è una nascita che viene da elementi come l'acqua e dallo spirito che non sono, quelli terreni, quelli, che dei sensi normali. Ed è bello perché anche questo desiderio, di rinascere, di rinascita, di, potremmo dire, di nuova giovinezza, se ci pensate, prende anche tanto la nostra vita adesso, o il fatto anche di cercare sempre di rimanere giovani, per esempio, no? O di fare sport, adesso sto un po' banalizzando, però è vero che ce l'abbiamo questo desiderio, no? di rimanere vivi, di rimanere, sulla breccia, di rimanere, sani, potremmo dire anche così, sani, no? E quello che facciamo anche nel movimento, ma anche, perché no, può capitare anche di vivere delle nuove giovinezze, no? Non sono belle vicende, ma per esempio anche, quell'età che è la nostra, mia, dei 40-50 anni, no? Di innamoramenti, per esempio, di ricerche di chissà quale, nuove ebbrezze. È una cosa molto, non so se Nicodemo era in questa situazione, no? Che faceva corsette su per il Monte degli Ulivi, oppure si era innamorato di un'altra donna, non lo sappiamo. Però questo per dire che ci riconosciamo in un qualche modo in questo desiderio. Nicodemo replicò: come può accadere questo? Quindi capiamo che lui si sta un po' aprendo, no? A quello che gli sta dicendo Gesù. Cosa ricorda un po' sta frase? Come può accadere? Chi è che l'aveva detto sta frase? Maria, all'angelo Gabriele, quando gli ha spiegato come sarebbe successo. Dico: ma come può avvenire questo? Io non conosco uomo. Quindi per Maria era stata un'affermazione interlocutoria, no? Che chiedeva un approfondimento di quel messaggio che l'angelo aveva dato. E così anche qui per Nicodemo. Gli rispose Gesù: tu sei maestro in Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto. E allora, richiamandolo, ma come, tu sei il maestro, direbbe il maestro letteralmente, no? Cioè, il maestro di Israele, non conosci queste cose? Cioè, tu come capo, come scriba, come sapiente di Israele, come maestro, anche tu mi hai chiamato maestro, ma anche tu non conosci queste cose? Questa dinamica, vuol dire Gesù, della rinascita o dello spirito, è una cosa che è già saputa, è già nell'esperienza di Israele, è già nelle corde, nella relazione tra Dio e il suo popolo, non è una novità. Noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo, è una cosa che sappiamo, che abbiamo già vissuto, che fa parte della nostra storia. Se vi ho parlato delle cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ecco, parlando di Mosè, ecco, fa capire, ci sono state tante vicende tra il popolo e Dio, potremmo dire di rinascita. Proviamo a fare qualche esempio. Questa del serpente è una, ma altre che vi ricordate, per esempio? O di ripartenze, o di novità, o di Pasque.
La Pasqua stessa.
La Pasqua, l'uscita dall'Egitto, no? È stata una bella novità quella, giusto? Una rinascita per il popolo. Oppure? Il ritorno dalla schiavitù di Nabucodonosor, dell'esilio, il ritorno dall'esilio, no? La deportazione e poi il ritorno. Quella è stata una grande rinascita, certo. Poi, insomma, tante altre cose, anche più piccole magari, no? Tutte le vicende, per esempio, dei re, vi ricordate, ce n'era uno buono, un bravo re, ecco, che seguiva i comandamenti, allora tutto andava bene, poi il re cattivo. Ecco, l'epoca dei giudici, per esempio. Ecco. Oppure, se leggiamo i salmi, continuamente sono storie, preghiere, vicende in cui, ecco, chi parla, parla di un bisogno, di una morte, di un desiderio, di una rinascita. No? Fa parte proprio, ecco, della storia d'amore, potremmo dire, tra Dio e il suo. Ma come? Sei maestro e non conosci queste cose. Ritorna a queste vicende, come, ecco, lui prende poi quella di Mosè, che come sappiamo è molto, ecco, vi ricordate l'episodio, siamo nel libro dei Numeri al capitolo 21, ecco, il popolo si è comportato male e arrivano questi serpenti, no, a mordere e a uccidere, ecco, il popolo. Allora, ecco, per in tutta fretta, ecco, Dio consiglia a Mosè di costruire un serpente di bronzo e quelli tra il popolo che guardano il serpente, che era tra l'altro lo strumento di morte e di punizione, ecco che si salva. Quindi c'è proprio questo atto di fede che il popolo deve fare nel Dio che aveva dimenticato, che non aveva più seguito. Quella stessa cosa che gli portava la morte, ecco, lui guardandolo, ecco, viene salvato. Quell'episodio lì così forte richiama proprio quello che sarà poi per Gesù, no? La morte di croce e la vita. Così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Quindi c'è, come dire, un qualcosa che c'è già stato nella storia di Israele, questo rinascere e questo atto di fede, ecco, in una bontà, in un disegno di salvezza e di vita eterna che Dio ha sempre avuto per il suo popolo e che si compie, si adempie in modo supremo in questo Figlio dell'uomo che viene innalzato. Innalzato sulla croce. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede non è condannato. Ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ecco, questi versetti sono proprio il cuore. Dio ha tanto amato il mondo. È la prima volta che il verbo amare compare nel Vangelo di Giovanni, poi lo utilizzerà tanto, no? Lo sappiamo. E qui proprio l'atto d'amore di Dio è il dono del Figlio, del suo Figlio unigenito, è il suo Figlio dato perché nessuno vada perduto, ma tutti abbiano la vita eterna. Tutti quelli che credono abbiano la vita eterna. Non perdizione, non ecco, perdersi, non morire, ma vivere, vita eterna. E qui sono parole proprio molto forti sulla necessità, ecco, puntuale e unica di questo atto di fede in quella persona lì che è Gesù, che è figlio dell'uomo, figlio di Dio, che innalzato muore sulla croce e dona la sua vita. È chiaro che qui sta parlando a Nicodemo, cioè noi possiamo interpretare tutto questo perché sappiamo già come va avanti, no? Poi tra l'altro Nicodemo sparisce qui, non risponde più, non sappiamo come va avanti Nicodemo, no? Perché qui Gesù sembra preso da un impeto, ecco, da una forza di spiegare tutto, ecco, in poche parole il disegno di Dio. Ecco che la discussione con Nicodemo viene un attimo messa da parte. E il giudizio è questo, no? Perché c'è questo problema tra allora l'atto di fede oppure il non credere, no? Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato. Quindi la cosa decisiva è il credere in lui. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Chi invece fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. La proposta di Gesù, in un certo senso, è molto discreta. Non è che impone a Nicodemo e a noi, ecco, è discreta ma è esigente, no? La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. C'è una luce a cui uno può avvicinarsi, può andare, come fa poi in fondo Nicodemo, no? In quella notte lui si avvicina a Gesù, fa un cammino, è un cammino progressivo, di scoperta, di domanda, forse anche lento, non è che lui, ecco, abbia fatto un atto di fede come fa, per esempio, Tommaso, mio Signore, mio Dio. Oppure uno dei primi discepoli, ah, tu sei davvero il re di Israele. Ecco, no, qui non sappiamo Nicodemo quali altri passi abbia fatto, però indubbiamente si è avvicinato a questa luce e l'alternativa è quello di rimanere nelle tenebre. Anche, come dire, qui potremmo interpretare, cioè prigionieri un po' di quelle opere malvagie, cattive, che non si vogliono illuminare da una luce nuova, da una luce che ci fa rinascere, da una luce che ci porta alla verità. E c'è proprio un odiare la luce, se ci pensate anche questo, anche per noi è molto, molto vero, no? Quelle cose che sono per noi tenebra, anche, ecco, peccato, o comunque le vogliamo mantenere nascoste, no? Facciamo fatica a fare quel passo di avvicinamento al Signore, no? Per farci illuminare. Ma chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Che bello questo operare in Dio. Ecco, qui mi fermo, faccio solo un accenno agli altri due testi che vi potete leggere poi autonomamente. Ecco, il primo è, c'è una situazione di domanda, di difficoltà su Gesù, su chi è costui. Ecco, e i farisei mandano ad arrestarlo, e però queste guardie, ecco, non lo prendono. Allora Nicodemo dice: la nostra legge giudica forse un uomo prima d'averlo ascoltato? o di sapere ciò che fa, lui si mette un po' in mezzo qui. Invece di rimanere nell'ombra, propone ai suoi compagni farisei di ascoltare e di sapere che cosa fa Gesù. Quindi evidentemente qua siamo già dopo alcuni capitoli, no? Quindi immaginiamo un Nicodemo che ha lavorato dentro di sé con quelle cose che ha detto Gesù sulla rinascita, e forse anche ne pagherà il prezzo, perché sappiamo sempre nel Vangelo di Giovanni che chi andava dietro a Gesù veniva escluso. E pensate al cieco nato, per esempio, no? Sia i genitori che non vogliono esprimersi, è grande, decida lui. E poi l'ultimo episodio, quello della sepoltura, è bellissimo. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di mistura di mirra e di aloe. Quindi vedete che bello, proprio Nicodemo è ancora presente nel momento della sepoltura di Gesù. Probabilmente aveva assistito in qualche modo, aveva saputo, non lo sappiamo, non lo dice il Vangelo, alla sua morte. Forse aveva innalzato il suo sguardo su di lui e si era ricordato delle parole di Gesù in quella notte e si fa partecipe della sua sepoltura. Tra l'altro insieme, ecco, a Giuseppe d'Arimatea. Negli altri Vangeli si parla solo di Giuseppe d'Arimatea. Qui invece che bello che siano in due a fare questo servizio umile della sepoltura. Ecco, e adesso ci potremmo dare appunto un quarto d'ora, ecco, di riflessione personale, ci possiamo muovere se volete, lì dipende un po' da voi. Io ho buttato giù quattro domande. Nicodemo andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo, che cos'è la notte nella tua vita? Pensando a Gesù, che cosa sai di lui? I preconcetti, il sentito dire? Seconda, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Ricorda le esperienze di rinascita che hai vissuto nella tua vita. Gli mancava un che. Quindi nuovi inizi, scoperte, risurrezioni, luci chiarificatrici. Sono stati momenti belli, queste rinascite? Da che cosa furono mosse, generate? Qui c'è la vicenda, il passaggio centrale che è quello della fede, no? Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Che cos'è per te credere in Gesù? Lo ricerchi? Guardi a Lui per avere la luce, la salvezza, la vita? Nicodemo, un uomo coraggioso, non si nasconde. Per Gesù è disposto a metterci la faccia, appunto, contro i farisei, o a impegnarsi in prima persona nella sepoltura. Sei disposto a prendere posizione per lui? Perché? Quando? Ecco, magari alla fine della vostra meditazione, preghiera, rileggendo anche questi versetti, facendo un po' di sottolineature, è molto importante anche il momento di preghiera, cioè in cui esprimete il frutto della vostra preghiera, il ringraziamento, per come siete stati illuminati dalla vostra vita, da queste parole, le tue domande, proprio parlategli direttamente, come se foste Nicodemo in quella notte. Ecco, esprimete anche i propositi, i desideri di cambiamento, di rinascita che forse vi vengono. Ecco, poi nei gruppi, allora adesso sono le 6:20, ecco, ci ritroviamo qui allora alle 6:35, 6:40, poi facciamo 20 minuti perché 30 sono troppi, così finiamo alle 7. Ci possiamo confrontare su questi due aspetti, se ne può scegliere uno solo o due. Quale aspetto della vicenda di qui si tratta di condividere con gli altri, no? Ovviamente non la preghiera personale, però un aspetto, l'aspetto più importante della vicenda di Nicodemo che mi ha colpito di più per la mia vita. E punto due, come comunità, gruppo, classe di catechismo, coppia, insomma, adesso ho messo qui un po' pensando a voi di come vi proponevate qui, ecco, come possiamo vivere la nostra fede come rinascita, come nuovo inizio. e non come un lento trascorrere del sempre uguale. Ecco, qualche idea, ecco, su come sottolineare un po' questo aspetto, ecco, nella nostra vita comunitaria insieme. Va bene, allora ci vediamo alle 18:40 qui.